c'ero.
Io 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 non c'ero.
Io c'ero.
Io c'ero. Voce di voci sotto la croce. Dal volume omonimo di Michele Casella, Edizioni San Paolo. Adattamento e regia Mara Miceli.
Io c'ero. Un'affermazione semplice. Soggetto e predicato che però portano in sé la dimensione spazio-temporale. Io, presente, in un preciso momento, in un preciso luogo. E poi basta. Nulla più. A meno che in quel luogo e in quel momento non accada qualcosa di veramente particolare a me o a chi mi è vicino. Un qualcosa capace di abbattere quelle barriere spazio-temporali, facendoci ritrovare in un sospeso per sempre. Si entra così, come per magia, a far parte della storia. Ma non ci si entra con i vestiti nuovi e i capelli pettinati di tutto punto. No, ci si entra così come si era in quel momento e in quel luogo. Improvvisamente, senza decidere. Poi ci si resta a vita. Anzi, oltre la vita. Così accadde a quanti si ritrovarono coinvolti nelle vicende di un certo Gesù di Nazareth, e più precisamente nel momento della sua insolita crocifissione. Tanti nomi intrappolati come in una ragnatela, senza potersi staccare, costretti a rivivere per sempre quell'attimo di quel giorno. Pilato che si lava le mani, Giuda che bacia, Pietro che tradisce, Maria che soffre, il cireneo che porta una croce non sua. Quante volte nel linguaggio quotidiano sentiamo dire «sei un Giuda» oppure «te ne lavi le mani come Pilato». Eppure questi uomini, preferisco non chiamarli personaggi, non avrebbero mai pensato di essere ricordati o di essere costretti a rivivere ogni volta con l'atteggiamento di quel preciso momento. Ma al di là dei simpatici richiami ai modi di dire, quegli uomini imbattendosi in Gesù non avrebbero mai pensato di trovarsi al centro della storia. I personaggi biblici diventano voci non solo di ieri, ma di sempre. E quell'uomo giusto, mai citato col suo nome, Gesù, diventa paradigma di un'ingiustizia che prosegue senza fine. Ogni monologo è un frammento, vestito di sentimento. Ogni voce si sveglia e si addormenta, pronta a svegliarsi nuovamente, perché c'era e perché dovrà esserci, per sempre. Voci che si udirono sotto la croce, ma che rivivono sotto ogni croce. E non possiamo pensare che non siano fatti nostri. Perché, come dice Maria, c'eravamo tutti noi in lui sulla croce. Ci siamo tutti noi, là sopra, con mio figlio. Michele Casella.
Caro amico, io c'ero. Guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Quell'uomo ero io. Ma il mio bacio è più famoso e più noto del mio nome e di me stesso. Il bacio che gli diedi quella notte, l'ultimo. Non dimostrazione d'affetto, ma segno di riconoscimento, conferma di tradimento. Le cose non sono mai come sembrano. Sapevo di trovarlo lì. Ce l'avamo stati spesso. Mi seguiva una folla armata. Io a capo, come portabandiera, come il capitano della squadra. Questa volta, per la prima volta, ero io il capo, non lui. Era solo. Dov'erano ora Marta, Maria, Lazzaro? Preferisco non ricordare. A Betania, proprio in casa di Lazzaro, Maria prese un olio di nardo molto prezioso e cosparse i suoi piedi. Quell'olio profumato si poteva vendere e dare il ricavato ai poveri. Sarebbe stata una scelta più che giusta. Ma lui disse di lasciarla fare, perché i poveri li avremmo avuti sempre con noi, mentre lui no. disse che quell'olio aveva a che fare con la sepoltura e che non veniva sprecato, ma conservato. E tutti zitti. Acconsentivano, obbedivano, senza capire. Anch'io, sebbene avessi ragione, mi sentivo addosso gli sguardi di quanti mi seguivano. Mi vedevano come un eroe o come un poveraccio venduto. Mi sentivo addosso lo sguardo dei miei amici, unico, concorde. Mi avevano osservato anche durante la cena. La mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Era la mia mano. Eppure sentivo il loro vociare. Sono forse io? Sono io? 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 Sono io. Lo stavo per dire, io. Ma non ebbi il coraggio. Non potevo affrontarli. Anzi, non volevo. Non c'era nessuna battaglia. Quello che stavo facendo volevo farlo e basta, senza perché. E poi avrebbero fatto qualcosa per difenderlo. C'era un disegno e dovevo rispettarlo. Non me ne sentivo l'autore, ma ne facevo parte ormai. Quello che devi fare, fallo al più presto. E io uscii per farlo. Mi sentivo dentro il suo sguardo quando, venendomi incontro, mi disse: «Amico, per questo sei qui». Amico? Lo stavo consegnando nelle mani di chi lo voleva morto e lui mi chiamava amico? Effettivamente era sempre stato un po' strano, ma al suono di quella parola mi passò davanti agli occhi il momento in cui le nostre strade si erano incrociate e avevano proseguito parallelamente. Quanto avevamo condiviso ci rendeva amici e anche qualcosa di più. Ma ora i due percorsi si dividevano per sempre. E ciò non cancellava la nostra amicizia. Non per lui. Mi chiamava ancora amico. Lo arrestarono, lo condussero via. Gli altri fuggirono. Io rimasi lì, solo, per tutta la notte. Ma la soddisfazione non arrivò a farmi compagnia, come succede a tutti gli eroi. E l'intraprendenza di cui poco prima andavo fiero non rimase neanche lei. Mi sentii nudo, insicuro più che mai, soprattutto quando realizzai che avevo tradito sangue amico. Avevo scritto quelle pagine in modo indelebile. Lo capii al mattino dopo, quando cercai di ritornare sui miei passi, andando dai sommi sacerdoti. «Ecco i soldi, li restituisco, ho sbagliato. Ho tradito sangue amico, ve li restituisco e tutto torna come prima. Veditela tu. Vedermela io. A chi chiedere aiuto? A chi consiglio? Chi me ne dava prima non c'era più. Lui e tutti gli altri. Gli altri c'erano, ma non potevo andare da loro. Ero un mendicante in cerca di una soluzione a un problema che soluzione non aveva. Scripta manent. Non aspettai un nuovo giorno. Non sarei riuscito a vedere con i miei occhi le conseguenze di quanto avevo scritto. Era come se il cielo fosse caduto, precipitato, e avesse schiacciato ogni cosa. Io non c'ero sotto la croce. Non avrei potuto esserci. Me ne andai prima. Saluti e baci, un bacio, per cui meglio se non fossi mai nato.
Io c'ero, non sotto la croce. Il pastore era stato percosso e le pecore del gregge disperse. Io ero una di quelle pecore fuggite. Per paura? No, non lo so. Accadde tutto così in fretta che non ebbi la lucidità di capire, di riflettere. Lungo la strada, mentre andavamo al Monte degli Ulivi, aveva detto qualcosa di incomprensibile. Parlava di uno scandalo. Diceva che presto ci saremmo vergognati di lui. Come poteva pensare questo di noi? Di me? Lo rassicurai. No, non succederà. Anche se tutti si vergogneranno di te, io no. E invece sì. Ero convinto di quanto affermavo. Ma non fui altrettanto sicuro al momento di dimostrarlo, di passare dalle parole ai fatti. Stanotte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. No! E invece sì. Sul Monte degli Ulivi fu preso da un'insolita angoscia. Si allontanò da noi, ci invitò a pregare, ma noi non riuscimmo per la stanchezza. E quando tornò, Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Che stava succedendo? Prima il tradimento, poi la debolezza, il pastore percosso. Perché non era chiaro? Dov'era il problema? Ero io? Non capivo. E non ebbi il tempo di capire. Arrivò Giuda e poi una folla armata. Non vorranno fargli del male. E invece sì. Si adempiono dunque le scritture. Esclamò solamente. Eccolo, il pastore percosso. Lo avevo davanti agli occhi. Come facevo a non vedere? Lui era il pastore percosso e noi le pecore che fuggivano. E io fuggì. Ecco la debolezza. Mancava solo il tradimento. Non tardò ad arrivare. Lo seguì da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Ero lì. Ma non ero dove dovevo essere. Al suo fianco. Aspettai fuori. Attesa insostenibile. E poi quella serva. Anche tu sei uno di loro. Tu eri con lui. Non capisco. Non lo sono. Non lo conosco. E invece sì. Lo conoscevo. E anche bene. Sapete come canta il gallo? Io l'ho imparato in quel preciso istante. Il gallo lo avevo sentito 1000 volte. Ma solo allora lo ascoltai veramente. C'era solo il canto del gallo in quel momento. Tutto il resto taceva. Le voci, i rumori. Soli io e un gallo. Piansi. Ma le lacrime portano via il dolore, non il tradimento. Pecora che fugge, carne debole, traditore. Si avverava tutto quello che mi aveva detto. Non mi avrebbe mai perdonato. Eppure mi tornò in mente quando gli chiesi quante volte dovrò perdonare qualcuno se pecca contro di me fino a 7 volte. Non fino a 7, ma fino a 70 volte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pensavo che non mi avrebbe perdonato. E invece, sì.
2, 3, 4, 5, 6, 3, 7.
Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Urlavano preoccupati i farisei e i sommi sacerdoti riuniti nel Sinedrio. Cercavano una soluzione, raccoglievano notizie, sgranavano gli occhi, non credevano, credevano, temevano più che altro. Io c'ero, ero il sommo sacerdote in quell'anno. e avevo le idee chiare. Qualcuno doveva averle, necessariamente. E quel qualcuno ero io. Voi non capite nulla. È meglio che muoia un uomo solo per il popolo e non perisca la nazione intera. In parole povere, doveva morire. A me dava fastidio, terribilmente fastidio. Era meglio farlo passare per un rivoluzionario religioso e politico. Questo non sarebbe piaciuto a Roma. In questo modo tutto sarebbe stato una pura ragione di Stato, più che una questione religiosa. O doveva tacere, o sparire, o morire. E conoscendolo, da quanto dicevano, non sarebbe sparito e non avrebbe taciuto. Soprattutto perché tutti quelli che lo ascoltavano e seguivano e capivano e amavano non lo avrebbero fatto. Peraltro, io lo sapevo, anche alcuni capi credevano in lui, ma non lo riconoscevano apertamente, per paura. Paura di essere espulsi dalla sinagoga, di perdere la gloria degli uomini. Ma la paura è un male da cui si guarisce. E se i capi fossero guariti con una bella dose di coraggio e lo avessero seguito? La soluzione era chiara. E allora tutti, dobbiamo ucciderlo, calma. Dobbiamo, calma. Effettivamente mi rendevo conto sempre di più che ero l'unico a mantenere una certa lucidità. Dovevamo trovare una colpa, arrestarlo e farlo condannare a morte. Ma tutto dopo la festa di Pasqua, non durante la festa. Ci sarebbero stati tumulti fra il popolo e non potevamo permetterci disordini. Per Pasqua sarebbero arrivati in città centinaia di migliaia di persone e la folla è pericolosa, soprattutto quando non si sa da che parte si schiera. Dovevamo custodire il popolo e la nostra posizione, che non era delle migliori in quel momento. Meglio che muoia uno solo, possibilmente in silenzio, senza rumore di gente. L'aiuto non tardò ad arrivare e non l'avevo neanche cercato, venne da solo. Giuda Iscariota arrivò spontaneamente a me con una proposta. Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Parlava di denaro. Il denaro non ha un valore, ha un potere. Il potere di cambiare le cose e le persone. In quel momento quel giovane non sapeva quale grande aiuto mi stava offrendo. Gli avrei dato qualsiasi ricchezza. Ma perché perderci tanto? Si vedeva che era inesperto e insicuro. Potevo dargli quel tanto che bastava per un gesto che non aveva prezzo. 30 monete d'argento. E sia. E sia. Avrebbe trovato egli stesso il momento giusto per consegnarcelo. Se lo avessimo arrestato in pubblico mentre era con i suoi seguaci, il rischio sarebbe stato elevato, quella gente lo avrebbe difeso. Così invece la discrezione era assicurata e con il contributo di un amico, Giuda, nessuno avrebbe sospettato nulla. Il primo passo era stato fatto ed era stato proprio uno dei suoi a permettercelo. Evidentemente C'era qualcosa nel loro interno che non andava. Forse anche gli altri cominciavano ad essere stanchi di lui. C'era un certo sgretolamento, probabilmente. Toccarlo in questo momento lo avrebbe distrutto per sempre, lui e i suoi seguaci, o li avrebbe fortificati. Ma non si poteva aspettare ulteriormente. Ciò che doveva essere fatto subito, anche se comportava dei rischi. E io rischiavo in prima persona. Arrivò quel momento. Lo arrestarono e condussero da me. Tutti, scribi, anziani, tutti nel sinedrio, fintamente sorpresi. In realtà sapevamo tutti di dover essere in quel posto a quell'ora. Recitavamo un copione già scritto. Mancava però la battuta finale del copione ed eravamo tutti lì per scriverla. Ascoltavamo e soprattutto cercavamo qualche testimonianza. Ma non si trovava. La mia pazienza fu messa a dura prova. Mi ero fidato di altri e gli altri non erano stati capaci di trovare uno straccio di testimonianza, vera o falsa che fosse, quantomeno coerente. Avrei dovuto occuparmi anche di questo. L'unica nota positiva: due testimoni. Ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Bene, molto bene. L'affermazione del veloce ingegnere architetto che ricostruisce il tempio in 3 giorni poteva essere giocata a nostro favore. Non rispondi nulla? Cosa stanno dicendo costoro contro di te? Ma tu sei il figlio del Dio vivente? Io l'ho detto? Niente. Non crollava. Ma non aveva finito. Che cosa stava borbottando ancora? Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Proprio mentre stavo disperando, me l'aveva offerta su un piatto d'argento. Mi stracciai le vesti, non per rabbia, ma perché... Avete presente quando si ha intrepidante attesa e ciò che aspettiamo arriva? Così mi sentivo. Sentivo questo, oltre alla rabbia contro chi continuava a usare impropriamente il nome di Dio, perché lui questo faceva. Ha bestemmiato! Non abbiamo più bisogno di testimoni, lo abbiamo udito con le nostre orecchie. Che ne pensate? È reo di morte. Una risposta scontata. La sentivo dire da un po' di tempo, eppure allora suonò diversamente, concretamente. Tutti gli si lanciarono addosso per punire l'arroganza che lui aveva nei confronti di Dio, di noi, del tempio, del popolo, della nazione. Io rimasi seduto un po' per riposarmi dalla fatica, un po' per risparmiare le forze, per il prossimo gradino da salire, il governatore Ponzio Pilato, che solo poteva condannarlo. Noi non potevamo mettere a morte nessuno. Il potere romano poteva. E così, inoltre, ne saremmo usciti puliti. La decisione l'avrebbe presa Roma. Ma Pilato fu un ostacolo difficile da superare. Avevamo convinto il popolo. Il popolo è sempre in vendita. L'avevamo convinto a scegliere Barabba e a urlare «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Sobilla il popolo, impedisce di dare i tributi a Cesare, afferma di essere re. In tutta la Giudea, dalla Galilea fino a qui, perché indugiava ancora? Capì. Il popolo poteva restare fuori e anche lui, anche i suoi seguaci, anche la moglie del governatore, che proprio allora si era messa a fare sogni strani. Doveva essere uno scontro fra due uomini di potere, io e lui. Ma a me non mancava la tecnica e lui non viveva uno dei suoi momenti migliori. Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. E tu, se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare. E tu, Pilato, non sei contro Cesare, giusto? Giusto. Il resto è storia. No, no, non c'ero sotto la croce, non andai. La partita era finita. Dovevo salvare il mio Dio, la mia gente, la mia nazione. È meglio che muoia un uomo solo per tutto il popolo. Scacco matto, Shamat, il re è morto.
Io c'ero.
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 Io non c'ero.
Io c'ero.
Io c'ero. Voce di voci sotto la croce. Dal volume omonimo di Michele Casella, Edizioni San Paolo. Prima puntata. Personaggi e interpreti. Giuda Roberto Pedicini. Pietro Mino Caprio. Caifa Paolo Lombardi. Adattamento e regia Mara Miceli.